Bene, buon pomeriggio, sono contento di rivedervi. Naturalmente spero che siate tutti in ottima salute, spero che stiate non solo bene tutti voi, che facciate quindi il lavoro corretto di preparazione agli esami nella massima serenità, ma che stiano bene anche tutti i vostri genitori e le vostre famiglie. Il nostro incontro segue ad un incontro che ho tenuto nei giorni scorsi con i coordinatori delle classi quinte, quindi con i coordinatori dei vostri insegnanti, per il fatto che quest'anno la maturità comporta una serie di diverse articolazioni. Una volta capite bene come sono, credo che noi le possiamo affrontare e superare nel migliore dei modi. La volta scorsa vi ho parlato di condizioni più generali rispetto a ciò che sapevamo o rispetto a quello che succede sempre, la parte che era relativa per esempio, non so, alla tensione, all'ansia, alla preparazione, al come si studia, questa vale sempre. Oggi vi illustro le ordinanze ministeriali, in particolare una che è quella numero 10 del 16 maggio 2020, che contiene tutte le norme. Io ve la sintetizzerò, ma ciascuno di voi, beh, può ascoltare questa, riascoltare questa registrazione, ma può leggersi la norma. Immagino che qualcuno di voi, per esempio quelli dell'indirizzo economico-sociale, sappiano già anche leggere le norme e forse anche essere interessati al linguaggio delle norme. La potete trovare tranquillamente sul sito del MIUR, che oggi in realtà si chiama MI, cioè Ministero dell'Istruzione. Digitando Ministero dell'Istruzione, normativa, esame di Stato, vedrete che il motore di ricerca vi condurrà direttamente nella zona che ha tutte le ordinanze della fine anno, in particolare questa relativa agli esami di Stato. Anticipo che questa normativa riguarda solo i candidati interni e i candidati esterni. Vedremo quando svolgeranno gli esami. Cominciamo con la ammissione agli esami. L'ordinanza dice che sono ammessi gli studenti iscritti al quinto anno di corso, il che significa gli studenti interni, anche se non hanno frequentato per i tre quarti dell'anno scolastico le materie. Anche se non hanno svolto, e nessuno lo ha fatto, le prove INVALSI e anche se non hanno la sufficienza anche in una o più discipline. Questo è molto diverso rispetto agli anni precedenti, perché i tre requisiti di cui vi ho appena parlato, che a voi non servono, erano necessari negli anni precedenti. Sono ammessi se hanno presentato la domanda nel tempo giusto, immagino che tutti gli iscritti lo abbiano fatto perché sono stati avvertiti per tempo, ovviamente se hanno pagato la tassa e se hanno il diploma di licenza del primo ciclo. Queste sono attività che dovrebbe aver verificato la segreteria, perché il diploma del primo ciclo ciascuno di voi dovrebbe averlo già presentato al momento in cui si è iscritto a scuola. I tabelloni in conseguenza degli scrutini. Allora, questa prima parte dice che sostanzialmente sarete iscritti tutti, tutti tranne un caso solo, che non mi sembra si sia verificato nella nostra scuola. Ci sono qui anche rappresentanti degli studenti in consiglio d'istituto e loro mi aiuteranno a ricordare, ma penso di avere buona memoria. L'unica eccezione di non ammissione agli esami di Stato quest'anno è relativa agli studenti che hanno avuto sanzioni così gravi da essere state comminate, da essere state date dal consiglio di istituto. E lo ripeto, a me non sembra proprio che quest'anno sia capitato. Questo significa che tutti sono ammessi all'esame di maturità e si è ammessi anche con una media inferiore al 6, evidentemente. perché il tabellone con la dicitura ammesso viene pubblicato all'albo della sede e contiene i voti di tutte le discipline e i voti del comportamento, anche se questi non sono sufficienti. Era un requisito che era richiesto negli scorsi anni per tutte le materie e per il comportamento, e quest'anno non è più richiesto. I tabelloni conterranno i voti di ciascuna disciplina, i voti del comportamento, il punteggio del credito scolastico della quinta e del credito scolastico complessivo. Ritornerò su questo argomento. Saranno con questi voti, con queste cifre, compilate le pagelle e ciascuno studente sarà avvertito degli esiti di ammissione e dei crediti con una comunicazione individuale. Questo perché? Perché i tabelloni, io dovrei pubblicarli sull'albo di istituto, ma contenendo i tabelloni dei dati sensibili come le insufficienze, è evidente che io non potrei renderli pubblici. Quindi, in realtà, questo tabellone sarà pubblicato fisicamente nell'albo della sede interno alla scuola. Chi vorrà lo potrà consultare. Adesso vedremo se davvero chi vorrà potrà consultarlo, perché in questo momento la limitazione dell'accesso alla scuola è forte. Vedremo cosa succederà dopo il 3 giugno in ogni caso. Gli studenti riceveranno la comunicazione dell'ammissione con i voti relativi tramite il registro elettronico, immagino questo lo vedremo in seguito, comunque con una comunicazione individuale, così che sia visibile a ciascuno di voi che nessuno di voi veda i voti degli altri e che le vostre famiglie lo vedano a loro volta. Come viene calcolato il credito scolastico? Anche qui c'è una differenza rispetto agli scorsi anni. Il credito scolastico può raggiungere quest'anno al massimo 60 punti, che è molto di più rispetto agli anni precedenti. Siccome negli anni precedenti il credito scolastico poteva arrivare al massimo fino a 40 e il credito della terza e della quarta era parametrato in proporzione, voi potrete tranquillamente sapere come viene modificato il credito della terza e della quarta con delle tabelle che sono state pubblicate assieme all'ordinanza, che rivalutano il credito della terza e il credito della quarta. Ci sono 18 punti a disposizione per la terza, 20 per la quarta e 22 per la quinta. Voi sapete già che i crediti degli scorsi anni sono assegnati in base alla media dei voti rispettivamente della terza e della quarta, e il credito dello scorso anno e dell'anno precedente sarà cambiato, aumentato in base alla tabella ministeriale di conversione, in modo che il massimo sia di 60 punti. Lì in quella tabella, per quello che riguarda la quinta, vedrete che esiste un credito anche per una media inferiore al 6. Perché? Perché si è ammessi anche con le insufficienze. Le insufficienze non vengono cancellate, rimarranno in pagella e costituiranno una media che ovviamente sarà inferiore, potrebbe essere inferiore a 6. Credito assegnato dal consiglio di classe, dunque in sede di ammissione 60 punti. Che cosa fanno i consigli di classe nel momento della ammissione? Allora, stendono un documento come tutti gli altri anni, che gli altri anni doveva essere steso, redatto entro il 15 maggio, lo stenderanno questa volta entro il 30 di maggio. In questo documento sarà contenuto e riassunto il vostro percorso formativo, le materie degli indirizzi, le attività svolte, le attività di cittadinanza e costituzione, i testi che avete studiato nelle varie discipline e in particolare, poi capirete perché, l'elenco dettagliato dei testi studiati in italiano. questo elenco serve per l'orale. Poi saranno elencati i percorsi e le attività svolte nell'alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento, e ci saranno anche tutti i documenti che riguardano i singoli alunni che abbiano dei piani di lavoro personalizzati. In quel documento ci sarà un'importante novità, anche questa rilevante per il vostro esame. Il consiglio di classe, su proposta dell'insegnante o degli insegnanti che sono gli insegnanti delle discipline di indirizzo, quindi diverse per ciascun indirizzo, assegneranno a ciascuno di voi da svolgere un elaborato, quindi il tema di un elaborato lo proporranno al consiglio di classe, il consiglio di classe lo scriverà in quell'elenco, un elenco nominativo, per esempio ad Omar Toumi viene assegnato di svolgere l'elaborato relativo a, e lì c'è il titolo. Quindi ciascun consiglio di classe nominalmente assegnerà un elaborato da svolgere. Ve lo comunicheranno entro il primo di giugno e voi lo dovrete sviluppare, svolgere in 12-13 giorni e lo dovrete consegnare via mail. Chi vi comunica il titolo dell'elaborato vi dirà anche come consegnarlo, dovrete consegnare via mail, cioè in formato digitale, entro il 13 di giugno, e questo elaborato sarà non solo oggetto di esame da parte degli insegnanti delle materie di indirizzo che sono in commissione, ma sarà un documento con cui inizierà la prova di esame. Il titolo dell'elaborato da svolgere, assegnato a ciascuna persona, sarà inserito nel documento del 30 maggio. Attenzione, perché il documento del 30 maggio che verrà pubblicato nel sito di istituto conterrà l'elenco dei titoli, ma non conterrà il nome delle persone a cui è assegnato. Questo vi verrà comunicato personalmente, perché non ci sarà il vostro nome, perché non si può pubblicare sul sito di istituto il fatto che voi apparteniate o no alla nostra istituzione senza uno specifico consenso. Però voi lo verrete a sapere direttamente e personalmente. Sapete già che le commissioni sono composte da 6 commissari che sono tutti vostri insegnanti. Sapete già che ci sarà un presidente esterno. I ragazzi del liceo musicale avranno in commissione anche l'insegnante del loro strumento, che parteciperà ai lavori della commissione solo per le attività relative alla esecuzione strumentale, e vedremo come questa avverrà. L'esame inizierà il giorno 17 di giugno alle 8:30 e sarà solo in forma orale, con un colloquio che durerà circa 60 minuti per ciascuno di voi. E questa è la prima parte che riguarda le attività di preparazione dell'esame, quindi gli scrutini, i tabelloni, i voti, il punteggio dei crediti scolastici, l'assegnazione di un elaborato e il documento del 30 maggio. Se avete intanto delle domande, direi che varrebbe la pena che noi ci fermassimo un attimo su questa prima parte, che è già abbastanza densa, cioè ha già molte informazioni. Ha più lavoro per la scuola e per gli insegnanti che per voi. Il vostro lavoro comincerà nel momento in cui proseguirà, nel momento in cui riceverete l'assegnazione del titolo elaborato entro il primo di giugno. Prego.
Io ho una domanda. Posso?
Certo.
Ma quindi, ciao. Io non ho capito bene, il mio consiglio di classe fatto dai miei prof decide un argomento della materia di indirizzo da dare a me, ad ogni singolo mio compagno di classe, e noi entro il 13 giugno dobbiamo svilupparlo da casa in modalità tipo tema, cioè dobbiamo oppure farci dei collegamenti con le altre materie e svilupparlo in quel modo.
Allora, hai capito bene, il come ti sarà indicato dal tuo stesso consiglio di classe. Una volta che tu hai visto il contenuto, tu dovrai elaborarlo, cioè lo dovrai sviluppare e eventualmente il tuo consiglio di classe ti scriverà con quali, o il tuo insegnante, ti scriverà con quali collegamenti possibili, ti darà le indicazioni sul come lavorare, ok? L'elaborato dovrà comunque arrivare ad avere una forma di natura digitale in modo che tu la possa trasmettere, e quindi deve essere una scrittura, potrebbe essere una sintesi, ti potrebbe chiedere un PowerPoint, ti potrebbe chiedere appunto collegamenti come dici tu, potrebbe chiederti di analizzare o testi o immagini o documenti, questo lo deciderà il singolo, ma i lavori non saranno molto dissimili da quelli che avete sviluppato nel corso del triennio come modalità. Alla fine tu dovrai produrre un elaborato su quell'argomento che lo abbia personalizzato, questo è scritto esplicitamente, quindi potreste avere anche in due o in tre lo stesso argomento, però dovrete dimostrare che lo avete elaborato in forma personale. Arrivato in una modalità conclusiva di tipo digitale, lo spedisci via mail all'indirizzo che ti viene indicato, ed è l'indirizzo di uno degli insegnanti o della commissione che poi lo assumerà e lo metterà a verbale e lo userà come prima parte, quindi la prima parte del colloquio orale sarà proprio con quel tema, e tu avrai la possibilità di illustrare come ti sei mossa, come hai lavorato e di riferire brevemente alla commissione cioè qual è stato l'esito. Quindi la prima parte del colloquio sarà una parte che tu conosci bene, che tu devi dimostrare di avere padroneggiato e già fatta, già conclusa. Forse non è il caso di imparare la memoria come a volte qualcuno fa, basterà che tu la illustri e mostri di avere svolto nelle discipline di indirizzo un'attività di carattere competente e personale.
Ok, grazie mille.
Domanda assolutamente pertinente, brava. Qualcun altro?
Una domanda, sono Kevin, persona di quinta M.
Ciao Kevin.
Quindi il nostro elaborato sarà in forma digitale e sarà anche da trasmettere, ha detto, quindi noi inviandolo per email verrà trasmesso direttamente da, cioè dalla mail che abbiamo inviato alla scuola, o dovremmo portarci noi una chiavetta?
No, voi dovete trasmetterlo via mail, quindi vi verrà dato l'indirizzo a cui dovete mandare l'elaborato. Poi l'indirizzo corrisponde ad un destinatario che raccoglie il vostro elaborato e lo mette a disposizione della commissione, e prima di tutto lo mette a disposizione degli insegnanti delle materie di indirizzo che per primi lo devono lo devono leggere. Il documento è ovviamente riservato alla commissione e nessun altro ne è a conoscenza, d'accordo?
Grazie.
Procedo?
Ma io ho una domanda, altre... ci sono i rappresentanti della quinta C?
Sì, sono io, Sara.
Perché è venuta in me, a me in mente questa domanda, perché ha detto che gli studenti del musicale avranno anche l'insegnante del proprio strumento che si aggiungerà alla commissione. Vale anche per le ragazze del coreutico che magari hanno un...
Attenzione, gli studenti del musicale non hanno come seconda materia, come prova della seconda materia, l'esecuzione dello strumento musicale, ma hanno una prova di composizione. Quindi l'insegnante dello strumento per il musicale viene aggiunto nel momento in cui ci sarà una parte per il musicale di tipo esecutivo. Molto diverso è il caso del coreutico, per il quale la seconda materia invece è relativa ad un argomento tipicamente legato alla teoria della danza, non alla esecuzione. Quindi bisogna distinguere. Quando ho detto che gli insegnanti dello strumento vengono aggiunti alla commissione e ho detto anche che daranno una proposta di valutazione, ma che loro non assegneranno un voto e nemmeno avranno diritto di voto se non sono già in commissione, questo vale anche per il coreutico. Per quanto il coreutico, adesso vedremo se o se non svolgerà una prova esecutiva in presenza. Quindi per i musicisti e per il musicale, diciamo così invece che musicisti, per il liceo musicale la prova pratica non è oggetto della seconda prova scritta e questo vale anche per il coreutico. Anche se per il coreutico la professoressa Cicu e il professor Possidente sono già in commissione e sono sicuramente loro che assegneranno, che proporranno alla commissione la traccia da sviluppare come elaborato. Passiamo all'esame? Allora, abbiamo già detto che l'esame consiste in un colloquio, parte il 17 di giugno alle 8.30, ciascuna commissione stabilirà con che ordine partiranno le classi e con che ordine partiranno gli studenti, immagino con la solita clausola che due giorni prima viene stabilito con che ordine gli studenti si presenteranno. Allora, il compito dell'esame è di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente, ok? E la commissione ha a disposizione 40 punti. I primi 60 vengono dai crediti scolastici della terza e della quarta rivalutati e quelli della quinta, massimo 60 punti, e poi la commissione ne ha a disposizione altri 40. Il colloquio è articolato in diversi punti e bisogna stare attenti a questi punti. Il primo è quello sostanzialmente, diciamo, più facile o quello più noto, nel senso che il primo, i colloqui iniziano con la esposizione dell'elaborato che a voi è stato assegnato e che voi stessi avete elaborato, ed è sulle materie di indirizzo, cioè su quella che sarebbe stata la seconda prova scritta. Tema noto, sviluppo altrettanto noto perché lo avete sviluppato voi, d'accordo? In questa prima parte gli studenti del musicale svolgeranno solo per 10 minuti una prova esecutiva, la chiama performativa l'ordinanza ministeriale. data la necessità della situazione, intanto sarà limitata al massimo 10 minuti, cioè non è che deve durare per forza 10 minuti, al massimo 10 minuti, e non potrà essere se non senza accompagnamento, quindi una prova solistica, d'accordo? Anticipo che è molto probabile che per questo obiettivo la commissione che contiene il liceo musicale avrà molto probabilmente la sua sede nell'Aula Magna, dove è possibile avere gli strumenti a disposizione, dove è possibile avere lo spazio a disposizione. Gli studenti del coreutico. Allora, nell'ordinanza è scritto che gli studenti del coreutico possono svolgere una attività performativa. Possono, non devono. Gli studenti del musicale lo fanno. Gli studenti del coreutico possono. Allora, prima di sapere se lo faranno o no gli studenti del coreutico, il Dipartimento degli insegnanti di danza darà una sua, un suo orientamento al consiglio di classe della quinta AC in merito alla opportunità o meno di svolgere questa prova pratica, perché sono due le evenienze da considerare. La prima, le condizioni di preparazione fisica degli e delle studenti nel settore, visto che non hanno potuto negli ultimi 3 mesi almeno, forse 4, essere seguite individualmente per gli aspetti tecnici, che significa fisici, della loro attività. La seconda, va considerato se, dato l'esame con le attuali condizioni, questa prova può avvenire in adeguata sicurezza e incolumità per le persone. Quindi io in questo momento non so se faranno la prova o non faranno la prova pratica, che comunque per musicisti è di 10 minuti e non è l'elemento fondamentale. Ci sono altre 4 parti di prova orale, quindi direi che non è tutto nella vita e nel mondo. Non sono in grado di dirlo, però il consiglio di classe lo deciderà entro il 30 maggio su suggerimento dei dipartimenti. Una volta pubblicato il documento del 30 maggio, anche gli studenti, le studenti del coreutico sapranno se questa parte c'è o non c'è. D'accordo? Benissimo. Allora, e questo è il primo passaggio dell'orale. Il secondo passaggio riguarda una prova di italiano. Qui bisogna che stiamo molto attenti, perché l'orale, secondo come è stato concepito con questa scansione, in un qualche modo vuole rendere l'assegnazione del vostro titolo di studio equivalente a quello di tutti gli altri anni e quello anche dei prossimi anni, cioè vuole mantenere la tradizione dell'orale, dell'esame di Stato secondo la normativa italiana. La seconda parte è l'esame di un testo, vi verrà sottoposto un testo da esaminare, da commentare, di italiano, uno dei testi che avete studiato in quinta. E uno dei testi studiati in quinta che è elencato nel documento del 30 maggio. I consigli di classe dovranno elencare nominativamente uno ad uno i testi che possono essere di quinta di italiano, che possono essere oggetto di vostra discussione e vostra analisi in sede di esame, classe per classe. È chiaro questo? Quindi nessun testo non studiato in quinta, nessun testo non scritto in quel documento e testi che siano stati affrontati nel corso delle lezioni di italiano. Quale testo? Ma sostanzialmente li conoscete tutti perché sono in un elenco e perché sono stati studiati in quinta durante il percorso formativo di italiano. Terzo passaggio. Allora, la commissione, le sottocommissioni, quindi ciascuna commissione presente, preparerà il giorno prima un elenco di materiali e ne sceglieranno uno da sottoporre a ciascuno di voi nel momento dell'esame, che contengano i nodi delle discipline, cioè gli elementi fondamentali delle discipline, in modo che voi sul momento li leggiate, li esaminiate e lì possiate dare prova, uno, della vostra capacità di tessere relazioni interdisciplinari, la vostra capacità di argomentare e la vostra capacità di personalizzare la vostra prova. Ecco, allora le parti relative all'esame di Stato, l'ammissione e l'esame vero e proprio vorrei che fosse messo a disposizione di tutti gli studenti attraverso magari il registro elettronico. In ogni caso adesso vi do l'indicazione precisa che viene dall'ordinanza, così voi potete andarvela a ripescare. Allora, dell'ordinanza che ho detto prima, che è la numero 10, si cerca in Google OM10 del 16 maggio 2020 e lì si va a leggere l'articolo 16,3 che adesso vi leggo. E riguarda questa parte, la terza parte dell'orale. Il materiale che viene sottoposto al candidato e su cui il candidato ha tempo, qualche minuto, di riflettere per trovare le connessioni, il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle indicazioni nazionali e delle linee guida. Lo scorso anno questo tipo di materiale, lo scorso anno e l'anno precedente, riceveva il nome di bustone. Quindi la commissione predisponeva del materiale culturale, lo assegnava al candidato, il candidato lo leggeva e cominciava a discuterne. Ricordo che voi dovete dare prova di avere conoscenze, di sapere argomentare, di sapere tessere relazioni tra le materie in modo personale. Quindi non dovrebbe essere una prova, qui dovrebbero essere i presidenti ad essere vigili, non dovrebbe essere una prova nozionistica che vi chiede informazioni di dettaglio, ma dovrebbe essere una prova che accerta profilo culturale e professionale, cioè nei settori specifici di ciascuno dei vostri indirizzi, per ognuno di voi. Questa è la terza parte dell'orale. Immagino che anche questa duri 10-15 minuti. Poi dovete esporre in modo breve la vostra esperienza di alternanza scuola-lavoro e qui potete preparare una relazione anche in forma multimediale e infine tra i contenuti dell'esame dovranno essere verificate le conoscenze e le competenze di cittadinanza e costituzione. Immagino che se queste le avrete già citate nelle precedenti parti dell'esame o per esempio nel vostro elaborato, io sinceramente ve lo consiglio di, quando avete il tempo e la freschezza di farlo dal 1° di giugno al 13 di giugno, vi consiglierei di anticipare un collegamento con cittadinanza e costituzione, ovviamente se ce la fate, oppure per esempio ve ne potete occupare nel momento in cui trattate il testo di italiano. È difficile che un testo di letteratura italiana non contenga degli spunti di questo tipo, oppure potreste autonomamente parlarne nel momento in cui dovete sviluppare il materiale predisposto per voi dalla sottocommissione. Ecco, se qui riusciste a ricordarvi di cittadinanza e costituzione, farlo autonomamente senza che ve lo chiedano è sicuramente un grande segno di maturità. Teneteli presenti questi piccoli accorgimenti che forse riescono a esprimere a insegnanti che comunque vi conoscono molto molto bene e di cui non è il caso di avere nessuna forma di reticenza, men che meno di timore, sono ingredienti che danno prova di profondità, di maturità, di capacità di riflettere, di studio avvenuto e sicuramente vi fanno guadagnare punti grazie alla competenza che sapete dimostrare. E finalmente l'orale finisce.
E lì finisce l'ansia.
Allora, Antonio, io ti ho spiegato la volta scorsa, tu devi andarti a riascoltare.
No, prof, scusi, sono il ragazzo meno ansioso, non ho tanta ansia per questa
cosa. Allora, aspetta un attimo, ti ho spiegato la volta prima che anche nelle persone che hanno molta ansia, questa finisce nel giro di pochissimi minuti nel momento in cui ci si concentra su quello che sta succedendo. Per cui durante l'esame, all'inizio, allora, appena prima tutti sanno di non sapere più niente, di aver dimenticato tutto, poi come per magia quando ti fanno la domanda scopri che in realtà era proprio, sì, è vero, ne avevi proprio sentito parlare e allora adesso ti vengono in mente alcune cose e tu cominci. Lì non ci pensi più e mentre non ci pensi più anche fisicamente ti passa tutto, per cui l'ansia finisce 2 o 3 minuti dopo che hai iniziato la interrogazione. Siccome l'interrogazione finisce con l'elaborato tuo, secondo me potresti anche non accorgertene davvero.
Ok.
Poi sono contento che tu per natura non sia ansioso, beato te.
Un'altra volta questo lo dico adesso, questo lo dico adesso, poi chissà.
Le cose più brutte sull'ansia non ve le ho raccontate perché così andate tranquilli, ok? Ma siccome io ho passato i 18, i 19, forse anche i 20, so che... E poi, guarda, ho affrontato esami fino a pochissimi anni fa, 4-5 anni fa, per cui so che essere attrezzati sull'ansia conviene. Allora, le ultime cose che vi devo dire, poi lascio a voi la parola per le domande.
Preside, prima di andare avanti, ho controllato la circolare che ha mandato a noi sull'ordinanza ministeriale che contiene tutte le misure di sicurezza, e l'ordinanza ministeriale è quella del 16 maggio. Sono condivise anche con gli studenti tramite il sito, quindi è una circolare che va anche alle famiglie e agli studenti, quindi la potete trovare.
Perfetto, mi pareva di averla destinata anche alle famiglie, perché è giusto che anche i genitori che sono forse abituati o forse sapevano di altre modalità, in questo modo sono direttamente, cioè possono direttamente, magari se uno non è molto esperto bisogna che qualcosa gli venga spiegato, però almeno la documentazione non se la devono andare a pescare non si sa dove, almeno è lì a disposizione. Grazie, prof.
Kevin ha una domanda, ha alzato la manina.
Kevin, prego.
Per quanto riguarda la nostra prova, sarà possibile fare una prova anche dell'acustica o comunque prima dell'esame con il nostro insegnante fisicamente?
Non credo proprio. Non una prova in presenza, no. Potrete solamente, anzi io ho sottolineato agli insegnanti che me l'hanno chiesto e che volevano essere molto in contatto con voi anche nel periodo in cui sono finite le lezioni, io ho chiesto, poi magari vi regolate, però io ho chiesto di lasciarvi tranquilli a studiare, che è anche un modo per imparare ad organizzarsi il tempo, gli spazi, i metodi. È anche questa una prova di maturità in previsione del fatto che l'anno prossimo avrete altri modi non così pressanti, con presenze molto meno vicine, ecco, nel momento in cui studiate, anche perché quest'anno studiate in una condizione che vi ha ovviamente un po' penalizzato. Diverso è studiare a scuola e molto diverso è studiare da soli a casa, con la famiglia attorno, con una serie di disturbi, eccetera. Quindi ho chiesto agli insegnanti che vi lasciassero tranquilli in modo che voi vi organizzaste. Poi credo che nessun insegnante, se tu chiedi di essere seguito per una, non credo che si rifiuti nessun insegnante. Ok?
Grazie.
Allora io finirei, ma ho pochissimo ancora da dire. Allora, abbiamo ormai tutti afferrato che 40 più 60 fa 100, quindi l'esito dell'esame è espresso in centesimi, i 60 massimo del credito scolastico, i 40 massimo dell'orale, e l'esame si supera con almeno 60 punti. La commissione o la sottocommissione può dare altri 5 punti ai candidati che abbiano un credito di almeno 50 punti e la prova orale di almeno 30 punti. Ho detto può, non ho detto deve, può, quindi è una decisione della sottocommissione. La lode viene assegnata nel caso in cui, senza questa aggiunta di 5 punti, un candidato abbia già un credito scolastico di 60 punti e un orale di 40. Anche in questo caso la lode può essere assegnata in questo caso, anche se una volta accertato questo caso io vedrei veramente strano che una commissione non lo assegnasse, ma questo non mi riguarda, anche perché io in quel momento starò facendo il presidente di commissione in un altro istituto con altri insegnanti e voi sarete lì con la vostra commissione. L'esito degli esami con il punteggio finale poi a sua volta viene pubblicato al termine delle operazioni nelle sedi in cui sono avvenuti gli esami. Stavo pensando se c'era qualcos'altro che non vi avevo detto, ma penso di no, però rispondo molto volentieri a tutte le domande, perché l'articolazione è complessa, perché ci sono alcune novità, perché anche per gli insegnanti è stato così un momento di confronto importante e forse non abbiamo nemmeno risolto tutte le questioni. Anzi, l'altro giorno abbiamo avuto una riunione noi dirigenti scolastici di tutta Mantova e di tutta Brescia con un ispettore ministeriale, e su alcune così raffinatissime, è inutile che le racconti a voi perché ti riguardano poco, però su alcune raffinatissime questioni lo stesso ispettore ha detto: guardate, aspettate che ho una riunione nei prossimi giorni con gli altri ispettori e a livello ministeriale, e poi per dire che la materia, anche per gli espertissimi, non è tutta così, è nuova, non è tutta così facilmente risolta. Ecco. Di solito la chiarezza di solito tranquillizza, nel senso che è l'ignoto che spaventa. Prego, chi è che voleva parlare?
No, Pierro.
Ciao.
Salve. Io tutto ok sul fatto dell'esame, ho capito tutto, era molto abbastanza chiaro. Mi è stata richiesta, diciamo, una cosa dalla mia classe e anche dai professori, e quando sono venuti a saperlo si sono un attimo preoccupati sul rientro poi a scuola, anche quando verremo a fare l'esame, sul fatto del misurare la febbre. Perché io, quando sono andato, anche i miei compagni di classe, a misurare la febbre, ci hanno misurata con un termometro, quello lì normale, oscillare. E diciamo che, insomma, non a tutti è piaciuta questa cosa, non per qualcosa che viene distillato, cioè disinfettato, tutte queste cose qua, però insomma su 90 alunni è una cosa che ha dato un po' fastidio, diciamo, alla mia classe, okay? In generale.
Perché, che cos'ha il termometro a scellare?
Preferiscono quello laser che viene puntato alla testa, che non viene usato da tutti, diciamo, non lo so, per me
allora
lo riporto questo.
Sì, va bene, tu riporta pure, però allora la misurazione della temperatura è indipendente dal metodo con cui si misura la temperatura. Il metodo è importante che sia un metodo, come dire, scientificamente valido e con modalità che siano modalità normalmente accettabili. Sinceramente non vedo proprio nulla di non normalmente accettabile nella misurazione della temperatura con un termometro ascellare opportunamente disinfettato. Sinceramente non vedo proprio nulla. In ogni caso è invece assolutamente probabile che la temperatura all'ingresso a scuola sia misurata con dei termometri laser, è assolutamente probabile. Però cerchiamo in questa situazione, e forse anche sempre nella nostra vita, di non giudicare in base a qualunque tipo di pregiudizio, cerchiamo di giudicare rispetto alla realtà. Allora, la misurazione della temperatura è ineliminabile per poter entrare oggi in qualunque ufficio pubblico. Io sono l'unico ad andare a scuola 3 volte la settimana insieme alla DSGA. Io sono l'unico esonerato dalla misurazione della temperatura, ma sono quello che controlla che se la misuri chiunque altro, DSGA compresa, e se la misura tutte le volte che entra a scuola, ne entrerebbe se avesse un certo tipo, è un prerequisito. I collaboratori scolastici che in questi giorni ci hanno aiutato a distribuire il materiale agli studenti di quinta che ne avevano bisogno, sono entrati misurandosi la temperatura. o autodichiarando che la loro temperatura era inferiore a, che in realtà si sono misurati la temperatura, che non erano in quarantena. Io non vengo a fare il tampone a nessuno, però tutti devono dichiarare. Allora, se io dicessi, però perché devo dichiarare che non sono in quarantena? Che è una cosa un po' sconveniente. Tu scrivi, consegni a me, lo so solo io, non lo sa nessuno, però sinceramente quale sarebbe l'argomento per cui la misurazione della temperatura ascellare sarebbe sconveniente? Se ti do un termometro che non è stato disinfettato, ma la temperatura ascellare viene misurata normalmente dai sanitari, lo strumento è uno strumento buono. Lo trovo un argomento non fondato. E quello di misurare la temperatura è un obbligo, una necessità. Ed è molto probabile che da qui agli esami in realtà sia abbiamo tutti gli strumenti a disposizione perché la vostra temperatura sia misurata in modalità laser. Ma indipendentemente da questo, trovo che l'argomentazione del termometro ascellare, se tu mi dici che il termometro ascellare non è preciso, allora io ti spiego, siccome ho una serie di informazioni di prima mano su come funzionano e qual è la precisione dei termometri non laser, veramente ce l'ho anche sui termometri laser, ma non importa, non te la sto a raccontare.
No, ma guardi, a me non è che io ho riportato soltanto quello che mi è stato chiesto, basta.
Chi non avrà la possibilità, e non sto parlando di noi perché ti ho appena detto che sarà molto probabile che noi invece misuriamo la temperatura con i termometri laser, chi non avrà la possibilità di misurare la temperatura in altro modo lo misurerà con gli strumenti scientifici a disposizione e quindi anche con i termometri a mercurio, non solo con quelli elettronici che comunque richiedono un impiego di 2 minuti per essere abbastanza affidabili nel funzionamento. Non è il nostro caso, non è il nostro caso, però se non c'è la misurazione della temperatura si resta fuori e nel nostro caso significa non svolgere gli esami, oppure significherà, se le condizioni di salute delle persone lo richiederanno, che l'esame sia svolto a distanza. Questo non ve l'ho ancora detto, però di fronte alla necessità di non potersi muovere dalla propria abitazione, adeguatamente certificata e adeguatamente verificata, perché è chiaro che a quel punto lì ci sarà anche una verifica, qualcuno dei candidati potrebbe anche svolgere l'esame a distanza. Penso con una notevole perdita della soddisfazione dell'esame, che comunque viene svolto con tutte le garanzie di sicurezza. È stato, la professoressa Soglieri lo ha ricordato, è stato emanato un protocollo nazionale approvato da uno staff di scienziati, di esperti, per cui avverrà in sicurezza. Qualcun altro? Grazie Antonio.
Eppure Marisa. Salve, sono ancora io. Volevo chiedere, nel momento in cui, ad esempio nella prima parte dell'orale dove si parte dal nostro elaborato, se noi facendo comunque un discorso unico, dato che comunque anche nelle interrogazioni che stiamo facendo adesso stanno molto i professori puntando ad aiutarci a riuscire ad avere un po' di elasticità fra i vari argomenti, se riuscissimo all'interno a collegarci magari anche ad arrivare a letteratura e da letteratura a una situazione attuale, quale può essere appunto un argomento di cittadinanza e costituzione, che è una modalità che stiamo già facendo per aiutarci, per non arrivare così impreparati, potrebbe andar bene. Cioè nel momento in cui noi riusciamo ad agganciare tutto subito sarebbe...
Secondo me sarà un elemento di valore, sicuramente. Questo però non impedirà alla commissione di procedere anche con altre domande, quindi non ci si limiterà al tema del vostro elaborato.
Okay. Sì, sì, era questo. Cioè, avranno comunque la possibilità di andare oltre e fare altre domande, giusto?
Sì. Sì, io credo, e ve l'ho anche suggerito, credo che se toccate qualche elemento interdisciplinare e soprattutto cittadinanza e Costituzione, questo sarà sicuramente valorizzato. Forse anche la domanda di cittadinanza e Costituzione potrebbe anche non esservi fatta. Sulle altre parti, il testo di italiano, il materiale predisposto dalla commissione, l'alternanza scuola-lavoro, quelli saranno sicuramente oggetto di... E comunque una parte di cittadinanza ci dovrà essere comunque. Magari la commissione, se vi siete dilungati su altri aspetti, magari la domanda specifica e diversa su cittadinanza e Costituzione potrebbe anche non svolgervela. Se io fossi il presidente, darei questo suggerimento alle commissioni, ma lì ciascuna commissione si regolerà.
Ok, grazie.
Tutto a posto?
Sì. Salve, io sono Mora di Quintelle.
Ciao.
Salve, io volevo chiedere, ma il voto finale dell'esame, noi lo sapremo quando avranno finito tutte le quinte o quando finirà la nostra classe in particolare?
Allora, di per sé dovrebbe essere quando finisce la vostra commissione. Quindi non solo la vostra classe, ma anche l'altra classe associata a voi. Ok?
Ah, ok, giusto. Ok, grazie.
Ti dico sinceramente che che quando sarò presidente di commissione cercherò di mettermi d'accordo con i presidenti delle commissioni che lavorano nello stesso istituto in modo da pubblicare i voti tutti insieme. Però di per sé questo lo decide ciascun presidente di commissione.
Ok, chiaro.
Ok. Grazie. Quindi questo è un particolare che verrà deciso dalle singole commissioni. Sicuramente è meglio che le classi, quindi le due sottocommissioni di una sola commissione, pubblichino assieme, non separatamente. D'accordo, se non c'è altro, io... Vabbè, non si dice la parola sciagurata, non si dice, anche se in realtà il desiderio che è contenuto in quella parola ve lo mando. Allora, faccio in bocca al lupo a tutti i candidati. Sono convinto che voi arrivate alla fine di un percorso siate solidi e che diate la migliore dimostrazione del vostro lungo lavoro svolto. Quindi bocca al lupo a tutti, portate per favore questo mio, non dico la parola, questo mio in bocca al lupo a tutti i vostri compagni. Buon lavoro, buon esito, e se avete bisogno magari potete anche scrivermi sempre. Vi saluto.